Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Ci avviciniamo al Natale. Per noi italiani ci sono alcune tradizioni ferre che accadono regolarmente ogni volta che ci si avvicina al 25 dicembre. Una più relativa all'intrattenimento, il cinepanettone. Si parla di cinepanettone, il famoso film natalizio che riempiva le sale cinematografiche in Italia, ma c'è anche la corsa ai regali, agli ultimi regali, a quelli dimenticati. Cioè, unendo questi due concetti, queste due tradizioni, il cinepanettone e la corsa, possiamo applicarle a cosa sta succedendo nel Parlamento italiano, nel governo, cioè la corsa per le ultime ratifiche. E come spesso succede, le ultime ratifiche sono anche quelle più importanti. Si deve ratificare la manovra di bilancio, sono in ballo 30 miliardi di euro e ci sono pochissimi giorni a disposizione per eventuali emendamenti e per appunto la ratifica. Per tutto questo e per anche analizzare cosa sta succedendo alla Premier Giorgia Meloni, che al momento ha la febbre in quel di Bruxelles, ma che aveva chiuso la settimana scorsa in modo roboante dal palco di Atreju, siamo in collegamento da Roma con il giornalista Carlo Fusi. Ciao Carlo, buongiorno / buonasera.
Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, si parla di fiducia sulla manovra, 30 miliardi di euro in ballo. Cosa sta succedendo, Carlo? Qual è l'ultimo, il bollettino di ieri sera?
Beh, può sembrare irridente, però in effetti l'immagine che hai evocato del cinepanettone, in qualche misura, con tutto il rispetto naturalmente per i lavori parlamentari, per le istituzioni, che è dovuto, però insomma in qualche misura ti avvicina a quello che sta succedendo, perché come tutti gli anni in realtà, ma particolarmente quest'anno, la concitazione delle ultime ore per arrivare al varo della manovra economica e della legge di stabilità, beh insomma è stato particolarmente difficile, tant'è che i tempi previsti dal governo, cioè quelli in base al quale, secondo il calendario stilato dai capigruppo della Camera, bisognava arrivare al voto finale prima di Natale, beh quei tempi sono saltati e probabilmente il voto finale arriverà a ridosso della festività del Natale. Poi però la manovra verrà trasferita al Senato il 28 di dicembre, a quel punto il Senato, anche qui come spesso accade purtroppo negli ultimi anni, avrà praticamente solo la possibilità di ratificare, non di modificare le norme, perché se lo facesse le norme dovrebbero tornare poi alla Camera, a quel punto non ci sarebbe il tempo per approvazione entro il 31 dicembre, si andrebbe all'esercizio provvisorio, cosa che non avviene ormai da 30 anni, e quindi insomma per scongiurare questa eventualità il Senato dovrà, praticamente siamo in una fase di quasi monocameralismo, il Senato dovrà solo appunto dire di sì alle cose già approvate dalla Camera, che peraltro verranno approvate, anche questo non è una novità, attraverso un maxi emendamento che il governo si accinge a presentare, sul quale poi verrà messa la fiducia, che si vota come è noto per appello nominale, quindi non ci sarà la possibilità di discutere gli emendamenti, anzi per il voto di fiducia farli cadere gli emendamenti, quindi insomma diciamo sarà un finale concitato, anche perché i tempi sono davvero molto ristretti e però si è arrivati a questo punto, un allungamento dei tempi, anche perché l'esame della manovra è stato molto difficile, con incursioni, poi retromarce da parte della maggioranza, ovviamente forte criticità da parte delle opposizioni, le quali però poi dicono è la maggioranza che si mette i bastoni tra le ruote da soli, quindi insomma un clima non proprio idilliaco. In parare c'è stato un elemento di grande polemica riguardo alla possibilità che il governo aveva previsto, inserendo nella manovra, quindi non con un provvedimento ad hoc, di aumentare gli stipendi dei ministri non parlamentari, adeguandoli appunto a quello dei parlamentari, quindi con un aumento per i ministri non onorevoli, tra virgolette, di quasi 7.000 euro al mese. Questa norma ha provocato un putiferio di polemiche, di scandali, ma come, hanno detto le opposizioni, in un momento così difficile, non si riconosce il salario minimo, gli operai vengono licenziati, c'è Stellantis che chiude le aziende, ma poi forse invece le riapre, insomma non si può fare una cosa del genere. Il governo, anche sulla scorta di autorevoli pareri, primo fra tutti quello del ministro della difesa Crosetto, hanno ritirato questa norma e trasformandola in realtà in una specie di rimborso spese, insomma garantendo comunque, se non proprio una parificazione, comunque un aumento degli stipendi ai ministri non parlamentari. Questo per dire il clima che c'è stato, e naturalmente tutto questo ha contribuito ad alimentare il fuoco polemico che c'è sempre quando si tratta di manovra, ma che in questo caso è stato particolarmente acceso.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo cercando di fare il punto sulla manovra finanziaria che sta per essere, come ha detto, ratificata a questo punto dal Senato il 28 di dicembre. Entriamo nel merito di questa manovra. Sono tanti i soldi in ballo. Come verranno distribuiti nelle intenzioni del governo?
Allora, il punto fondamentale, forse è quello più significativo dal punto di vista del governo, è il taglio del costo del lavoro che viene confermato anche per il prossimo anno, anzi diventa a regime e che quindi insomma offrirà un po' di sollievo sulle buste paga e sui conti delle imprese. L'altra importante novità è la possibilità di andare in pensione a 64 anni, che vale sia per i lavoratori col regime contributivo, sia quelli diciamo col vecchio sistema retributivo. È stato tolto il bonus 110 sulle case, però si può utilizzare un minimo di risparmi per i lavori di ristrutturazione, quindi insomma diciamo è una manovra che nel complesso è stata lodata dall'Unione Europea in quanto è in linea con le necessità delle regole di bilancio europee, quindi per essere chiari non ha sfondato i conti. Però dall'altra parte, ed è questo è stato diciamo uno degli elementi di maggiore critica, di maggiore polemica tra il ministro Giorgetti, altri titolari di Castelli e le opposizioni, è una manovra che è stata accusata da parte delle opposizioni di essere praticamente asfittica, cioè di non contenere nessun grande intervento, in particolare, secondo le opposizioni, non contiene un intervento vero sulla sanità, che è un problema strutturale. Una critica che peraltro, cioè secondo le opposizioni bisogna spendere più soldi per la sanità, invece è una critica che il presidente Meloni e anche gli altri ministri hanno rispedito a me, dicendo che mai come quest'anno invece le cose per gli stanziamenti per aumentare il fondo sanitario sono ingenti. Quindi insomma diciamo una manovra che cerca, non ha potuto diciamo intervenire come forse alcuni della maggioranza volevano, tipo per esempio Forza Italia, con un taglio di tasse effettivo che desse respiro al ceto medio. E però qualche intervento fiscale importante c'è, non ci sono stati aumenti di debito. E dall'altra parte i capitoli più significativi, quelli che appunto riguardano sanità, trasporti e giustizia, in realtà sono rimasti entro le linee che voleva l'Europa. Quindi insomma da questo punto di vista il governo giustamente rilancia come un successo quello che ha fatto, le opposizioni criticano come è il loro mestiere, dicendo che bisogna intervenire su settori più specifici. Però insomma in sostanza questo è il quadro economico entro cui ci si muove, sapendo che gli indicatori, alcuni degli indicatori più importanti, e questo non solo per l'Italia ma per l'intera Europa, indicano per il prossimo anno un aumento del PIL molto contenuto, qualche frazione 0,5-0,6, e una frenata dal punto di vista industriale che costringerà forse il governo a reintervenire sui conti pubblici, perché le previsioni che faceva il governo di una crescita più ampia è difficile che siano rispettate.
Comunque una chiusura d'anno intensa per la Premier Giorgia Meloni, Carlo, che al momento sappiamo essere influenzata tanto da lasciare Consiglio europeo, essere andata in albergo, aveva delegato il primo ministro greco Mitsotakis, settimana che si chiude con la febbre, ma che si era quella scorsa invece si era chiusa con applausi scroscianti per la premier dal palco di Atreju, la manifestazione politica che racchiude tutte le associazioni, le organizzazioni giovanili dei partiti di destra, edizione, se non mi sbaglio, sono 26 anni che Atreju ha luogo a Roma. Ogni anno c'è un tema diverso, da aggredire il declino, da essere non sembrare, tempo di patrioti. Quello di quest'anno era la via italiana, risposte concrete al mondo che cambia, e sempre ci sono ogni anno ospiti di grido. Se nel 2023 c'era Elon Musk e il Rishi Sunak, allora il primo ministro britannico, e quello albanese di Rama, di cui parleremo tra poco, quest'anno è stoccato al presidente argentino Javier Milei. Ascoltiamo un estratto del discorso con cui Giorgia Meloni ha chiuso i lavori di Atreju. Aveva aperto il discorso dopo il malore di uno spettatore, poi risolto positivamente, accusando il segretario generale della CGIL Landini, Maurizio Landini, di alzare i toni e chiamare a una rivolta sociale, perché secondo lei i toni si alzano quando l'argomento è debole. Quel che è certo è che Giorgia Meloni ha alzato, se non i toni, il volume del suo discorso. In particolar modo si è infiammata quando difendeva la sorella Arianna e quando difendeva il famoso progetto del centro migranti in Albania. Ascoltiamo.
Abbiate fiducia. I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno, perché io voglio combattere la mafia. E chiedo a tutto lo Stato italiano e alle persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia.
Carlo, Giorgia Meloni dice di avere pazienza perché quei centri funzioneranno. Ecco, partiamo da qui per analizzare cosa è successo a Atreju e quali sono stati i suoi obiettivi nel suo discorso.
Allora sì, sui centri la Meloni ha detto, a costo di rimanere sveglia anche la notte, senz'altro funzioneranno, senz'altro accoglieranno i migranti, e in qualche misura l'Europa, in particolare con la von der Leyen, ha detto che questa impostazione, che l'impostazione italiana, non è sbagliata, anche se però dal punto di vista poi nostro, dell'Italia, i giudici della Cassazione hanno proprio in queste ore stabilito che tocca ai giudici definire quali sono i paesi sicuri e non al governo, che invece era proprio una delle materie del contendere, perché il governo ritiene alcuni paesi, per esempio l'Egitto, un paese sicuro, i magistrati non sono stati d'accordo, tant'è che i migranti che erano stati trasportati in questi centri poi sono stati fatti tornare indietro perché la manovra non era consentita. Quindi a gennaio è possibile che l'Unione Europea stabilisca norme un po' più chiare, quindi su questo la Meloni conta su questo anche per dare seguito al suo progetto. Però prendo spunto dalle cose che hai detto tu, perché in effetti ci sono due elementi che sono significativi. Allora, il primo è Milei, ospite d'onore, grandi festeggiamenti, grande enfasi e empatia dei partiti di centrodestra con Milei, che come noto, insomma, diciamo, passa alla storia o comunque alla cronaca di questi anni per aver imbracciato la motosega a voler tagliare tutte le spese. E in realtà poi questa enfasi nei confronti della ricetta ultraliberista del presidente argentino è stata un po' mitigata dalla stessa, esaltata da Atreju, ma poi qualche giorno dopo è stata mitigata dalla stessa Meloni, che ha detto beh, insomma, in effetti le cose non sono proprio, tra Italia e Argentina non è che sono proprio uguali, quindi insomma la ricetta di Milei non è che la possiamo adottare in Italia, sì che semplice. Questo è evidente perché, per esempio, mentre il presidente argentino taglia tutta una serie di spese, in Italia la manovra contiene anche dei bonus per alcune categorie, quindi insomma diciamo esattamente il contrario, e la spesa sociale che c'è in Italia non è neanche lontanamente paragonabile a quella che ha in mente il presidente argentino, quindi la stessa Meloni ha dovuto rettificare il tiro. E invece l'altra questione, quella che riguarda l'altro personaggio diciamo che è alla ribalta in questi giorni, in queste settimane, cioè il miliardario Musk, beh, insomma, è stato oggetto di un riferimento in Parlamento, perché nel corso della discussione che c'è stata si è svolta in Parlamento con la Meloni, che ha illustrato le linee guida del governo italiano proprio per il Consiglio europeo, di cui giustamente parlavamo qualche secondo fa, è stata accusata da parte di esponenti dell'opposizione, addirittura dall'ex presidente del Consiglio Prodi, di insomma obbedire a interessi estranei all'Italia, in particolare di essere un po' succube di quelle che sono le indicazioni di Musk. Lei è intervenuta con molta enfasi dicendo che io ascolto tutti, ma sono indipendente, non prendo ordini da nessuno e ho fatto fare una bella figura all'Italia, mentre voi, ha detto in Parlamento, alla Camera e altre tante volte all'opposizione, facevate la macumba. Ecco, questo per dare il senso di una polemica molto forte, e quindi insomma la febbre che speriamo, insomma auguriamo che la Presidente Meloni insomma superi brillantemente nelle prossime ore, però la febbre non è solo un aspetto fisiologico, è anche un dato strutturale del dibattito, poi dello scontro politico di queste settimane in Italia.
Quindi auguri di buona guarigione a Giorgia Meloni, auguri di buon Natale invece a Carlo Fusi. Noi ci sentiremo fra Natale e Capodanno per fare il bilancio di questo 2024 per la politica italiana, ma nel frattempo, Carlo, buon Natale.
Grazie, buon Natale naturalmente a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.